Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quarta parte al capitolo intitolato Una minaccia contro l'ISKCON. Vaishnavera Kriyamudra Vignena Bujaya. Nessuno può capire la mente di un Vaishnava. Soltanto un puro devoto può capire perfettamente un altro puro devoto. Tuttavia, osservando le principali attività nella vita di Srila Prabhupada, possiamo vedere che tutto ciò che egli fece era puro servizio a Sri Krishna. Ed era l'esempio perfetto del modo di arrendersi a Krishna. Egli insegnava col precetto e con l'esempio, li spingeva sempre a una maggior partecipazione nel movimento pieno di felicità del Sankirtan di Sri Chaitanya. Spesso però mise in luce anche i difetti dei suoi discepoli. Difetti che erano spesso di grandi dimensioni e penosi da prendere in considerazione, sia per lui che per i discepoli stessi. Un giorno, arrivando al suo appartamento nel tempio di Los Angeles, vide che un devoto, facendo pulizia nella sua stanza, poneva il suo ritratto a testa in giù. Un semplice errore, che però indicava la presenza di qualcosa di sbagliato nella mentalità del discepolo. Ogni mattina i discepoli cantavano preghiere al maestro spirituale, onorandolo come il diretto rappresentante di Dio. Com'era possibile per un discepolo sincero non notare che stava capovolgendo il ritratto del rappresentante di Dio? Poi notò una contraddizione più seria. Prabhupada era entrato nel tempio, aveva salutato le divinità e si disponeva a prendere la Charanamrita, l'acqua profumata proveniente dal bagno delle divinità. Questo momento faceva parte del programma quotidiano. Dopo la sua passeggiata del mattino, Prabhupada tornava al tempio e offriva gli omaggi alle divinità, mentre il disco Govinda diffondeva la sua musica nel tempio. Poi un devoto gli offriva alcune gocce di Charanamrita nel palmo della mano ed egli le beveva. Questo particolare del servizio devozionale era stato menzionato da Prabhupada nel Nettare della devozione. Odorosa di profumi e di fiori, l'acqua viene scorrendo attraverso i suoi piedi di loto ed è raccolta e mescolata allo yogurt. Così la Charanamrita non soltanto diventa fragrante e gustosa, ma acquisisce anche un eccezionale valore spirituale. I devoti che arrivano a salutare e offrire gli omaggi alle divinità prendono 3 gocce di Charanamrita con molto rispetto e si sentono pieni di felicità trascendentale. Quel mattino invece, quando Prabhupada ebbe bevuto la Charanamrita, aggrottò le ciglia. Qualcuno vi aveva aggiunto del sale. Attraversò il tempio in tutta la sua lunghezza, si sedette sul Vyasan e di fronte a circa 100 devoti che gremivano la sala chiese: «Chi ha messo il sale nella Charanamrita?» Una giovane ragazza vestita in sari si alzò e con un sorriso nervoso sul volto confessò di essere stata lei. «Perché l'hai fatto?» chiese con gravità Prabhupada. «Non lo so», ridacchiò lei. Prabhupada si rivolse a Gargamuni: «Impiega persone più responsabili». Tutti i presenti percepirono la collera di Prabhupada. Quel momento così sgradevole sciupò la pura atmosfera del tempio. Un discepolo adora Krishna soddisfacendo il rappresentante di Krishna, il maestro spirituale. Per questa ragione dispiacere al maestro spirituale corrispondeva a squalificarsi spiritualmente. Il maestro spirituale non era soltanto un principio, era una persona, Srila Prabhupada. Quando la ISKCON Press a Boston stampò in modo scorretto il nome di Prabhupada in uno dei libri, egli si sentì profondamente disturbato. Il piccolo paperback, un capitolo tratto dal secondo canto dello Srimad Bhagavatam, riportava il suo nome sulla copertina con la semplice dicitura Eisi Bhaktivedanta, omettendo le abituali espressioni Sua Divina Grazia e Swami Prabhupada. In questo modo il nome di Prabhupada veniva privato della sua connotazione spirituale. Un'altra pubblicazione della ISKCON Press la definiva Prabhupada Acharya dell'ISKCON, mentre Prabhupada aveva ripetutamente messo in rilievo il fatto che egli era Acharya, fondatore. Vi erano stati molti Acharya, maestri spirituali, e ve ne sarebbero stati ancora di più, ma Sua Divina Grazia Essi Bhaktivedanta Swami Prabhupada era l'unico fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Ad aggravare ulteriormente la situazione, quando per la prima volta Prabhupada aprì il nuovo capitolo del Bhagavatam, la rilegatura si staccò e le pagine caddero. Prabhupada era incandescente. I devoti di Boston, sentendo parlare della collera di Prabhupada, appresero all'istante che il loro errore nello stampare in modo scorretto il nome di Prabhupada era una seria svista. Minimizzare la posizione del maestro spirituale era una grave offesa e loro avevano resa pubblica quell'offesa. Fu difficile per i devoti affrontarne le serie implicazioni. Sapevano che avrebbero dovuto rettificare la loro mentalità prima di poter avanzare spiritualmente. Prabhupada criticò la mentalità che si celava dietro questi errori e la sua critica fu istruttiva per i discepoli. Se non li avesse istruiti a proposito della posizione assoluta del maestro spirituale, come avrebbero potuto imparare? Una mattina, all'inizio di una lezione sullo Srimad Bhagavatam, Prabhupada interpellò una delle devote, Nandarani. Lei si alzò rispettosamente. Nandarani, canti 16 giri ogni giorno? Beh, cerco di farlo, Prabhupada. Questo è il problema, disse Prabhupada, rivolgendosi al presidente del tempio. Se Nandarani, una delle devote più anziane e responsabili, non cantava i giri con regolarità, allora certamente le nuove venute, affidate a lei, non l'avrebbero fatto. Questo era l'errore di coloro che dirigevano. Prabhupada aveva elogiato e incoraggiato i suoi discepoli a lavorare duramente per rinnovare il tempio e a uscire giornalmente sulle strade per distribuire i giornali. Ma per un devoto, non cantare il numero prescritto di giri equivaleva a trascurare l'istruzione più importante. Ciò che Nandarani non aveva riferito era che le autorità del tempio le avevano detto che cantare tutti i 16 giri non era necessario, fin tanto che lei faceva servizio. L'avevano dato questa istruzione anche se Prabhupada aveva chiaramente istruito i suoi discepoli al momento dell'iniziazione, affermando che dovevano sempre cantare almeno 16 giri al giorno. Poi vi fu un altro episodio. Durante la lezione del mattino Prabhupada stava parlando di Sarvabhauma Bhattacharya, un associato di Sri Chaitanya. Rivolgendo lo sguardo ai suoi devoti, chiese: «Chi può dirmi chi è Sarvabhauma Bhattacharya?» Nessuno rispose. Prabhupada aspettò. «Nessuno di voi può dirmi chi è Sarvabhauma Bhattacharya?» chiese. Una ragazza alzò la mano. Disse di aver letto qualcosa su di lui. Questo era tutto. «Non vi vergognate?» Prabhupada si rivolse agli uomini. «Dovreste essere dei leader. Se gli uomini non possono avanzare, allora le donne non sono in grado di avanzare. Dovete essere brahmana, allora le vostre mogli saranno brahmana. Ma se voi non siete brahmana, allora che cosa possono fare loro? Senza migliorare il canto, senza leggere letteratura cosciente di Krishna?» Prabhupada disse: «Essi non avrebbero mai raggiunto la purezza necessaria per predicare il messaggio di Sri Chaitanya». Mentre le anomalie locali facevano sentire il loro peso su Srila Prabhupada, egli fu informato di cose strane che i suoi discepoli avevano scritto in India nelle loro lettere e si sentì ancora più turbato. Una lettera indirizzata ai devoti in America riferiva che i confratelli di Prabhupada in India gli contestavano il titolo di Prabhupada. Secondo loro soltanto Bhaktisiddhanta Sarasvati avrebbe dovuto essere chiamato Prabhupada e si riferivano a Prabhupada chiamandolo Swami Maharaj. Prabhupada seppe anche che alcuni suoi discepoli andavano dicendo che egli non era il solo maestro spirituale. Erano interessati a leggere i libri di Bhaktisiddhanta Sarasvati, come se avessero dovuto scoprire alcuni insegnamenti che Prabhupada non aveva rivelato. Prabhupada considerò queste critiche nocive per l'ISKCON. L'avanzamento nella vita spirituale si basa su una fiducia assoluta nel maestro spirituale e per Prabhupada queste nuove idee implicavano una concezione relativa del maestro spirituale che si opponeva a quella assoluta. Una tale concezione poteva distruggere alla base ciò che egli aveva stabilito o almeno poteva distruggere la vita spirituale di chi le avesse sostenute. Benché talvolta si dimostrassero ignoranti, i suoi discepoli, lo sapeva, non erano maligni. Eppure, quelle lettere provenienti dall'India erano apportatrici di un malessere spirituale che alcuni confratelli di Srila Prabhupada avevano trasmesso ai suoi discepoli in America. Prabhupada si era già sentito turbato quando i suoi confratelli avevano rifiutato di aiutarlo ad assicurarsi la terra a Mayapur, il luogo di nascita di Sri Chaitanya. Benché avesse chiesto loro di aiutare i suoi discepoli inesperti ad acquistare la terra, essi non lo avevano fatto. In realtà, anzi, alcuni avevano agito contro di lui. Prabhupada aveva scritto a uno dei suoi confratelli: «Mi dispiace molto di constatare che esiste una specie di cospirazione da parte di alcuni miei confratelli allo scopo di non farmi avere la terra a Mayapur». Prabhupada era molto sensibile alle minacce che si profilavano contro l'ISKCON. Il fatto di aver accettato il titolo di Prabhupada, il suo insegnamento che il discepolo deve avvicinarsi al maestro spirituale considerandolo il diretto rappresentante di Krishna, senza tentare di scavalcarlo per passare ai maestri spirituali precedenti, tutto ciò era stato da lui spiegato con molta cura ai suoi discepoli. Ora però, alcune irresponsabili osservazioni critiche in India stavano indebolendo la fede in un gruppetto di suoi discepoli. Forse quella insidiosa contaminazione che si stava diffondendo aveva provocato i grossolani errori alla ISKCON Press e anche le contraddizioni di Los Angeles. I discorsi riguardanti la posizione relativa del maestro spirituale potevano soltanto essere opera di Maya, l'energia illusoria del Signore. Maya stava tentando di confondere i devoti della ISKCON. Questo era compito suo: allontanare le anime condizionate dal servizio offerto a Krishna. I recenti avvenimenti cominciarono a ostacolare il lavoro di traduzione svolto da Prabhupada. Il lavoro era proceduto veloce a Los Angeles ed egli aveva portato a termine il secondo e ultimo volume dei libri di Krishna. Sulla medesima cassetta su cui aveva dettato l'ultimo capitolo del libro di Krishna, egli aveva immediatamente cominciato un sommario dell'undicesimo canto dello Srimad Bhagavatam. Gradualmente, però, i suoi scritti si fermarono. Karandara racconta: le traduzioni di Prabhupada richiedevano un grande sforzo di concentrazione. Egli doveva tenere aperti dinanzi a sé due o tre grossi volumi del Bhagavata e talvolta anche numerosi altri piccoli libri ai quali si riferiva per una ragione o per l'altra. Egli si sedeva, si metteva gli occhiali e parlava nel suo dittafono, assorbendosi completamente nella lettura. Talvolta egli faceva una breve nota, poi controllava in uno dei suoi libri, indi ne apriva un altro, risaliva indietro un'altra pagina, faceva una nota e poi dettava. Ciò richiedeva un'enorme concentrazione. Questo spiega la ragione per cui Prabhupada svolgeva la maggior parte di questo lavoro di notte, dopo che si era alzato dal suo tardo sonnellino della sera. Dall'una alle due del mattino fino alle sei o alle sette egli restava assorto. Tutto era quieto a quell'ora e poteva restare in perfetta concentrazione. In seguito, tuttavia, Prabhupada cominciò a essere disturbato dai problemi della ISKCON e ciò ostacolò il suo lavoro. trascorreva buona parte del suo tempo con i devoti che venivano a visitarlo, con me o con chiunque altro si trovasse là. Occupava molto tempo a pensare agli argomenti che lo preoccupavano, a riflettere sul problema, e non era in grado di concentrarsi sulla traduzione. Queste difficoltà lo disturbavano, occupavano i suoi pensieri ed egli diceva: «Non sono stato in grado di concentrarmi. Questo problema ha occupato la mia mente». Benché il maestro spirituale soffrisse per gli errori dei suoi discepoli, la prospettiva di Prabhupada non era esclusivamente negativa. Continuava a cantare, a dare lezioni nel tempio, invitava i capi del suo movimento a visitarlo nel centro modello di Los Angeles, ma correggeva anche la mentalità malata dovunque si manifestasse. Quando, per esempio, Gurudas scrisse da Londra per dire che era stato concesso a un ospite indiano di tenere una lezione nel tempio seduto sul Vyasan di Prabhupada, immediatamente Prabhupada rispose correggendolo: «Sono sorpreso di sapere che avete permesso a Mr. Parikh di sedere sul Vyasan. Sapete bene che il Vyasan è destinato al rappresentante di Vyasadeva, il maestro spirituale, ma Mr. Parikh non scende lungo la parampara tanto da poter diventare rappresentante di Vyasa, e non ha una solida conoscenza dei principi Vaishnava. Dalla tua lettera posso capire che talvolta Mr. Parikh parla del Vyasa-san a proposito della filosofia di Aurobindo, e io sono alquanto sorpreso di sapere che glielo abbiate permesso. Penso che dovreste rettificare immediatamente tutti questi errori, come hai tu stesso stabilito nelle ultime due righe dalla tua lettera. Penso che la cosa migliore da farsi consista nell'interrompere le sue lezioni. Le assurdità non devono essere tollerate». In una lettera a Parigi, Tamala Krishna sottopose a Prabhupada alcune domande di carattere filosofico a proposito della perfezione del maestro spirituale, e Prabhupada rispose in modo completo ma severo. Un maestro spirituale è sempre liberato, in qualsiasi condizione di vita si trovi. Non si deve fare l'errore di considerarlo un uomo comune. Questa posizione di maestro spirituale si raggiunge con tre procedimenti. Uno è definito Sadhan Siddha, il che sta a indicare la persona che si è liberata col compimento dei principi regolatori del servizio devozionale. L'altro è definito Kripa Siddha e indica la persona che si è liberata per la misericordia di Krishna o del suo devoto. Il terzo procedimento è definito Nitya Siddha e indica la persona che non ha mai dimenticato Krishna in tutta la sua vita. Queste sono le tre caratteristiche della perfezione della vita. Per quanto riguarda Narada Muni, nella sua vita precedente egli era stato il figlio di una domestica, ma per la misericordia dei devoti più tardi egli diventò Siddha e nella vita successiva apparve come Narada, dotato della libertà di spostarsi in qualsiasi luogo per la grazia del Signore. Così, benché nella sua precedente vita fosse il figlio di una domestica, non incontrò ostacoli nel raggiungimento della perfezione nella vita spirituale. Similmente, ogni essere vivente condizionato può raggiungere lo stadio della perfezione della vita grazie ai procedimenti sopra citati e grazie al vivido esempio di Narada Muni. Ignoro quindi la ragione che vi ha spinto a farmi domande sulla mia vita passata. Ero io soggetto alle leggi della natura materiale? Anche supponendo che io fossi soggetto alle leggi della natura materiale, forse ciò impedisce di diventare maestro spirituale? Qual è la vostra opinione? Dalla vita di Narada Muni risulta chiaro che, pur essendo egli un'anima condizionata nella sua vita precedente, ciò non gli impedì di diventare il maestro spirituale. Questa legge è applicabile non solo al maestro spirituale, ma a qualsiasi essere vivente. Per quanto mi riguarda, non so dire che cosa io fossi nella mia vita precedente, ma un grande astrologo sulla base di calcoli stabilì che precedentemente io ero stato un medico e la mia vita era stata libera dal peccato. Inoltre, per confermare l'affermazione della Bhagavad Gita, Suchinam Srimatam Je, Yoga Bhashtra Vijayate, che significa che uno yogi che non ha concluso la sua evoluzione nasce in una famiglia ricca o da un suci, cioè da un padre molto pio, posso affermare che nella vita presente, per la misericordia di Krishna, ho ricevuto queste due opportunità. Sono nato da un padre molto pio e sono stato educato in una delle famiglie più ricche e aristocratiche di Calcutta, Kashinatha Mullick. La divinità di Radha Krishna di questa famiglia mi ha invitato a incontrarla e per questa ragione l'ultima volta che fui a Calcutta restai nel tempio insieme coi miei discepoli americani, benché io avessi enormi opportunità di indulgere ai quattro principi della vita colpevole per il fatto di essere stato collegato con una famiglia molto aristocratica. Krishna mi ha sempre salvato e nel corso della mia vita non ho mai saputo che cosa significano il sesso illecito, le sostanze intossicanti, il consumo di carne e il gioco d'azzardo. Perciò, per quanto riguarda la mia vita presente, non ricordo alcun periodo della mia vita in cui io mi sia dimenticato di Krishna. Prabhupada pensò che alcuni suoi discepoli erano rimasti invischiati nella direzione dell'ISKCON e stavano cercando di ottenere l'opportunità di controllare in prima persona durante le elezioni, e durante le elezioni parlava di ciò in modo indiretto, come quando rivelò che i devoti non stavano cantando i loro giri e non leggevano a sufficienza. Per conseguenza in gran parte i devoti non erano consapevoli dell'ansia di Srila Prabhupada. Occasionalmente però, mentre sedevano nella sua stanza o nel giardino, Prabhupada esprimeva la sua preoccupazione. Voleva che i suoi discepoli dirigessero la ISKCON, ma per farlo dovevano essere puri. Solo allora egli sarebbe stato possibile concentrarsi per scrivere i suoi libri. In giugno egli scrisse a Brahmananda: ora il mio desiderio è quello di poter dedicare tutto il mio tempo a scrivere e a tradurre i libri. E penso che si dovrebbero predisporre le cose in modo che l'associazione potesse essere amministrata automaticamente. Ritengo che si debba formare un corpo governativo centrale per trattare gli affari più importanti. Ho già parlato con Gargamuni a questo proposito. Se tornerai per il festival del Ratha Yatra, potremo avere un incontro preliminare a San Francisco su questo argomento. In luglio Prabhupada visitò San Francisco in occasione del quarto festival del Ratha Yatra della ISKCON. Fu il festival più grande che mai si fosse visto, con 10.000 persone che si unirono alla processione lungo il Golden Gate Park fino alla spiaggia. Prabhupada non si sentiva bene e raggiunse la sfilata soltanto a mezzogiorno. Danzò per strada davanti ai carri, attorniato da 100 discepoli, cantò e suonò Kartal e Midanga. In seguito Prabhupada voleva salire sul carro, proprio come aveva fatto l'anno precedente, ma alcuni devoti lo trattennero. Un gruppo di teppisti, essi dissero, precedentemente avevano provocato un'agitazione e salire sul carro sarebbe stato pericoloso per Prabhupada. Egli non era d'accordo con loro, ma poi si addolcì e viaggiò sulla macchina fino alla spiaggia. Sulla spiaggia, all'Auditorium Family Dog, Prabhupada iniziò la conferenza. Voglio ringraziarvi per essere venuti tutti qui. Benché non mi senta bene, ho sentito che era mio dovere venire, dato che voi avete così gentilmente partecipato al festival del Ratha Yatra del signore Jagannath. Era mio dovere essere presente, vedervi e parlarvi. La sua voce era esile. Più tardi, nel suo appartamento a San Francisco, si lamentò che non gli fosse stato concesso di salire sul carro. Come leader del movimento Hare Krishna, egli avrebbe dovuto seguire sul carro. Non solo alcuni discepoli non gliel'avevano permesso, ma alcuni erano saliti nel carro e si erano messi bene in vista, come se occupassero il suo posto. Prabhupada aveva chiesto a molti presidenti di tempio di riunirsi in occasione del Ratha Yatra per discutere la formazione di un corpo governativo destinato a dirigere la ISKCON. I devoti si incontrarono e in seguito riferirono di essere convinti che soltanto uno di loro sarebbe stato eletto come rappresentante principale. Essi non avevano capito. La forza doveva risiedere in un gruppo, disse Prabhupada, non in un singolo individuo. Poiché egli era l'acharya fondatore dell'ISKCON, che necessità vi era di un altro singolo individuo? Chiese loro di riunirsi di nuovo. Tornando a Los Angeles, Prabhupada annunciò che avrebbe assegnato l'ordine del sannyasa ad alcuni tra i suoi discepoli. La comunità dei devoti, in grande eccitazione, si preparò per il festival. I sannyasi, disse Prabhupada, avrebbero dovuto lasciare il tempio per viaggiare e predicare. Era un cambiamento senza precedenti nell'ISKCON, una cosa sensazionale, e ai devoti piacque. Benché Prabhupada avesse concesso il sannyasa ad alcuni tra i suoi discepoli più anziani, disse anche che l'iniziazione al sannyasa serviva a purificare quei discepoli e a liberarli dal loro imprigionamento nei desideri materiali. Fissò la data delle iniziazioni per la fine di luglio, 2 settimane più tardi. Un giorno a Los Angeles, un devoto in visita, parlando con Prabhupada nella sua stanza, gli domandò umilmente perché Prabhupada non avesse risposto alle sue domande contenute in una lettera. Prabhupada non si ricordava di quella lettera. Interrogando il suo segretario, Prabhupada scoprì che questi mostrava le lettere in arrivo da alcuni leader del tempio, i quali, a loro discrezione, trattenevano le lettere che venivano considerate di poco conto o di eccessivo disturbo. Prabhupada si sentiva offeso. Come osavano quelle persone interferire tra lui e i suoi discepoli? Come potevano presumere di poter prendere decisioni di questo genere, di loro iniziativa? Come si permetteva a un discepolo di censurare la corrispondenza del suo maestro spirituale? Benché Prabhupada rimproverasse i devoti coinvolti, l'incidente accrebbe soltanto il pesante fardello che opprimeva la sua mente. Di nuovo il pensiero della malattia spirituale trasmessa nelle lettere arrivate dall'India lo turbò. Non trovava nessuno che gli fosse vicino a Los Angeles con cui poter parlare in modo confidenziale di questa seria volontà di minimizzare la posizione del maestro spirituale. Per il grave stato di ansietà che lo colpì fisicamente, si sentì malato e cessò di nutrirsi. Karandala racconta: avevo sentito alcune cose, ma nello spirito del lascia perdere tutto era diventato plausibile. Inoltre nemmeno Prabhupada ne parlava molto. Una volta però io ero nella sua stanza, subito dopo che i sannyasi avevano lasciato Los Angeles, e lui mi chiese se avevo capito ciò che era accaduto. Io risposi, penso di sì, in realtà però non ne sapevo molto. In quel momento i devoti, che erano usciti in Sankirtan, stavano cantando nel viale, e Prabhupada era seduto al suo tavolo. Udendo il Kirtan si girò, guardando nella direzione dei devoti che erano sotto la sua finestra, e sorrise. Poi si rivolse verso di me e disse: essi sono innocenti, non coinvolgerli in questa faccenda. Karandala ancora non aveva capito e domandò in che cosa non avrebbe dovuto coinvolgerli, comprese tuttavia che un'ombra pendeva sulla testa dei sannyasi. Prabhupada richiese 3 discepoli fidati che venissero a stare con lui a Los Angeles. Rupanuga racconta: ero a Buffalo quando squillò il telefono. Qualcuno disse: esci la Prabhupada al telefono. Io risposi: che cosa? Mi stai prendendo in giro? Non era Prabhupada, ma era il suo servitore, Devananda. Devananda disse: Srila Prabhupada vuole che tu venga a Los Angeles. E io chiesi: c'è qualcosa che non va? e gli rispose: beh, non vuole. Poi aggiunse: Srila Prabhupada vuole parlare con te a proposito di questa faccenda ora. Così Prabhupada venne al telefono e appena lo sentì sulla linea gli offrì i miei omaggi. Poi disse: Srila Prabhupada, che cosa c'è che non va? E gli rispose: non sapevi che ero ammalato? Io risposi che non lo sapevo. Lui aggiunse: devi venire immediatamente. Allora io dissi: oh, Srila Prabhupada, lasciami parlare con Devananda, non sapevo che cosa stesse accadendo. Perciò chiesi a Devananda: dimmi che cosa succede. Allora egli rispose: Prabhupada ha detto che vuole parlare con te al tuo arrivo, ti spiegherà ogni cosa. Bhagavan Das racconta: un giorno, al mio ritorno dal Sankirtan, ricevetti una telefonata da Rupanuga, il quale mi disse che stava andando a Los Angeles, perché aveva ricevuto una telefonata da Prabhupada che lo avvertiva che qualcosa era accaduto là. Non mi disse di più, ma promise che mi avrebbe chiamato al suo ritorno. Queste parole misero la mia mente in subbuglio. Mi sedetti. Avevo caldo e sudavo per essere appena tornato dal Sankirtan, e la mia mente si concentrò sul pensiero di Prabhupada e su ciò che poteva essere accaduto. Chiamai Los Angeles per parlare col segretario di Prabhupada, Devananda, il quale mi rispose che non poteva dirmi niente a questo proposito. Speravo che in un modo o nell'altro avrei avuto maggiori informazioni sulla situazione, ma dopo un po' di tempo decisi di andare a fare una doccia. Ero nella doccia quando all'improvviso qualcuno bussò alla porta. Prabhupada è al telefono, vuole parlare con te. Ero sicuro che ci fosse qualche malinteso. Com'era possibile che il mio maestro spirituale fosse al telefono? In ogni caso mi precipitai fuori dalla doccia, completamente bagnato, sollevai il ricevitore e dissi: «Hello?» Ci fu una lunga pausa. Poi, all'improvviso, udì la voce di Prabhupada dall'altra parte. «Bhagavan Das?» «Sì», dissi. «Srila Prabhupada, ti prego di accettare i miei omaggi. In che cosa posso esserti utile?» Ero completamente stupefatto. Poi la voce di Prabhupada arrivò lentamente al mio orecchio. «Sono molte le cose che puoi fare, ma la prima è che devi venire qui, immediatamente». Io risposi: «Naturalmente, Srila Prabhupada, partirò immediatamente». Ed entrambi attaccammo il ricevitore. Io feci in modo di raccogliere il denaro per il volo da Los Angeles e quando salì sull'aereo a Detroit vidi che Rupanuga si trovava nello stesso aereo. Ci sedemmo e discutemmo su ciò che era potuto accadere a Los Angeles da causare tanta pena a Srila Prabhupada. Quando arrivammo all'aeroporto, Karandara era lì ad accoglierci e ci disse che alcuni tra i devoti più anziani avevano complottato contro Prabhupada e che quel giorno Prabhupada aveva dato il sannyasa ad alcuni discepoli e li aveva mandati lontano a predicare. Queste notizie mi lasciarono abbastanza confuso e in realtà non sapevo cosa pensare. Quando entrammo nella stanza di Prabhupada, vidi che Prabhupada era angustiato e si stava strofinando la testa lamentandosi della pressione sanguigna causata dalla cospirazione. Tamalakrishna racconta: avevo scritto a Prabhupada una lunga lettera da Parigi, illustrandogli come volevamo espandere i nostri tentativi di predica in Europa, quando improvvisamente ricevetti un telegramma da Sua Divina Grazia. Il telegramma diceva: «Ho ricevuto la tua del 26 luglio, vieni immediatamente a Los Angeles». Io rimasi sorpreso e ricordo che mi liberai da tutti gli impegni quello stesso giorno e partii quella notte, benché fossi incaricato delle attività in quella zona. Quando arrivai a Los Angeles, vi trovai Rupanuga, Bhagavan, Kirtanananda Swami e Karandara. mi sentivo entusiasta ed ero di ottimo umore per aver fatto molto Sankirtan e non avevo alcuna idea che vi fossero delle difficoltà. Tuttavia, gli altri devoti erano gravi e sobri, di umore tetro, e cercarono di spiegarmi ciò che stava accadendo. In realtà, però, non riuscivo ad avere una chiara comprensione delle cose. Ero arrivato nel tardo pomeriggio e non avevo potuto vedere Srila Prabhupada. Il mattino successivo, molto presto, quando Prabhupada fu informato del mio arrivo, mi fece chiamare prima di Mongolartik. Io andai nel suo appartamento e mentre entravo scorsi Prabhupada seduto a testa bassa. Egli alzò gli occhi e mi sembrò quasi malato. Era smunto e sembrava molto addolorato. Proprio mentre mi inchinavo disse con mitezza: «Ti hanno informato?» Naturalmente non avevo compreso tutto, ma per rispondere alla sua domanda dissi: «Sì, mi hanno detto qualcosa». Allora Prabhupada disse: «Puoi aiutarmi?» E io risposi: «Sì, Srila Prabhupada». E gli aggiunse: «Puoi farmi uscire da questa situazione?» Io risposi: «Sì, Srila Prabhupada». Naturalmente non pensavo di essere in grado di aiutare Srila Prabhupada, ma potei capire che dovevo dirgli di sì. Come sarebbe stato possibile dirgli «No, non penso». Ma fino a che punto avrei potuto aiutarlo? Voleva dire sollevare l'oggetto più pesante del mondo. Il guru è così pesante. Eppure avevo dovuto dire di sì. Così, subito dopo, Prabhupada mi chiese: «Dove mi porterai?» E io risposi: «Beh, potremmo andare in Florida». E lui disse: «No, non è lontano abbastanza». E io dissi: «Potrei portarti in Europa». E gli rispose: «No, anche questo non andrà bene. Anche là il problema sussisterebbe». In ogni modo non decidemmo dove andare in quel momento, ma Prabhupada aggiunse: «È come un fuoco qui. Devo partire subito. È tutto in fiamme». Prabhupada aveva confidato a Rupanuga e a Tamalakrishna, a Bhagavan, i diversi incidenti, la sua posta censurata, il suo nome stampato in modo non corretto, la sua partecipazione limitata al Ratha Yatra. Menzionò queste cose e ne indicò altre, accennando al fatto che alcune persone volevano relegarlo in una posizione subordinata, fuori della portata dei suoi discepoli. Egli non voleva restare a Los Angeles, non voleva restare negli Stati Uniti e non voleva andare in Europa. Voleva lasciare la scena delle offese dei suoi discepoli. Tuttavia, prima di partire, voleva completare il suo progetto di stabilire un corpo governativo destinato a dirigere l'ISKCON. A questo fine, il 28 luglio, egli dettò la seguente dichiarazione. Io, sottoscritto A.C. Bhaktivedanta Swami, discepolo di Om Vishnupad Paramahamsa 108 Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada, sono arrivato negli Stati Uniti il 18 settembre 1965 con lo scopo di istituire il Movimento per la Coscienza di Krishna. Per un anno sono rimasto senza rifugio, lavoravo in località diverse di questo paese. Poi, nel giugno del 1966, ho fondato questa associazione col nome e titolo di Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, sintetizzato in ISKCON. Gradualmente l'associazione si è sviluppata e molti rami si sono aperti, uno dopo l'altro. Ora sono 34 i rami sottoelencati. Poiché il volume delle nostre attività è aumentato, penso ora che debba essere stabilita una commissione formata da un corpo governativo cui si fa riferimento con la sigla GBC. Sto diventando vecchio, ho 75 anni e in ogni istante posso uscire di scena. Penso quindi che sia necessario istruire i miei discepoli sul modo di dirigere l'intera istituzione. Essi stanno già amministrando i singoli centri con la rappresentanza di un presidente, di un segretario e di un tesoriere. Ed è mia opinione che lo stiano facendo bene. Voglio tuttavia migliorare ulteriormente lo standard di amministrazione del Tempio, della propaganda per la coscienza di Krishna, della distribuzione dei libri e di letteratura, aprendo nuovi templi ed educando i devoti ad uno standard corretto. Ho deciso perciò di adottare i seguenti principi e spero che i miei discepoli generosamente vorranno accettarli. Prabhupada poi elencò i nomi delle 12 persone che dovevano formare il corpo dei GBC. Sriman Rupanuga Das Adhikari, Sriman Bhagavan Das Adhikari, Sriman Syama Sundar Das Adhikari, Sriman Sasvarupa Das Adhikari, Sriman Karandar Das Adhikari, Sriman Amsaduta Das Adhikari, Sriman Tamala Krishna Das Adhikari, Sriman Sudama Das Adhikari, Sriman Bali Mardan Das Brahmachari, Sriman Jagadisha Das Adhikari, Sriman Ayagriva Das Adhikari, Sriman Krishna Das Adhikari. Queste persone sono ora considerate miei diretti rappresentanti. Mentre sono in vita, agiranno come miei segretari di zona e dopo la mia morte diventeranno gli esecutori. Prabhupada definì ulteriormente il ruolo dei sannyasi. Ho già concesso il sannyasa, l'ordine di rinuncia della vita, ad alcuni miei studenti ed essi hanno da compiere doveri importanti a questo proposito. I sannyasi viaggeranno nei nostri vari centri al fine di predicare ed illuminare i membri del centro per l'avanzamento spirituale. Inoltre il documento legale di Prabhupada fissava le direttive generali destinate ai segretari GBC. Essi dovevano viaggiare regolarmente nei templi delle loro rispettive zone per assicurarsi che ogni devoto cantasse 16 giri, che seguisse il programma prestabilito e che il tempio fosse pulito. I 12 segretari GBC avrebbero sollevato Prabhupada dall'impegno amministrativo e rettificato presenti e future difficoltà nell'ambito dell'associazione. Il loro intervento correttivo, Prabhupada spiegava nel documento, sarebbe stato possibile solo se in ogni tempio i devoti erano pienamente impegnati nel servizio devozionale regolato. Il che significava alzarsi presto il mattino per il Mangalartik, alle 4:30, ascoltare le lezioni dello Srimad Bhagavata e recitare i versi sanscriti. Cantare sulle strade e distribuire la rivista Back to Godhead e altra letteratura cosciente di Krishna. L'enfasi posta sul fatto di seguire i principi coscienti di Krishna dimostrava che questi erano più importanti di tutte le formule materiali relative all'amministrazione. I GBC si sarebbero assicurati che nelle loro zone tutti i discepoli fossero adeguatamente impegnati. Allora Maya non sarebbe stata presente. Il giorno dopo Prabhupada stese un'altra dichiarazione, significativa, nominando Bhagavan, Rupanuga e Karandara fiduciari della sua Bhaktivedanta Book Trust. I profitti della Bhaktivedanta Book Trust saranno usati per pubblicare i miei libri e per stabilire templi in tutto il mondo. In particolare dovranno essere stabiliti 3 templi, uno a Mayapur, uno a Vrindavana e un altro a Jagannath Puri. Fin dal suo ritorno in America nel 1967, Prabhupada spesso aveva detto che la sua permanenza in America sarebbe diventata stabile in quanto figlio adottivo dei suoi discepoli. Ora egli rivelò i nuovi progetti, parlò di andare in India per predicare e per stabilire templi spaziosi per i devoti, la cui base di attività erano piccole case prese in affitto. La costruzione voluta da Prabhupada di templi simili a cattedrali era inconcepibile. In India, diceva Prabhupada, egli avrebbe insegnato ai suoi discepoli il modo di predicare e di stabilire templi. Prabhupada scelse un gruppo di persone, tra cui alcuni sannyasi da pochi iniziati, che lo accompagnassero in India. Nel futuro, disse, un maggior numero di discepoli potrà unirsi a me, perché l'India diventerà un campo importante per la coscienza di Krishna. Prabhupada scrisse a Sasvarupa e a Uddhava da Boston. Voi siete i miei ragazzi americani che mi sono stati inviati dal mio maestro spirituale e che ho accettato come miei discepoli prima di venire nel vostro paese. Prima di allora avevo accettato il sannyasi nel 1959. Stavo pubblicando i BTG fin dal 1944. Dopo aver ricevuto il sannyasi mi impegnai di più nello scrivere i libri e non feci mai il tentativo di costruire templi o di fare discepoli come facevano i miei confratelli in India. Non avevo un grande interesse a questo proposito perché il mio Guru Maharaj preferiva la pubblicazione dei libri alla costruzione di templi molto grandi e al fatto di avere alcuni discepoli così neofiti. Appena vide che il numero di devoti neofiti cresceva di numero, decise immediatamente di abbandonare il mondo. Accettare discepoli significa assumersi la responsabilità della reazione colpevole della vita del discepolo. Attualmente, nell'ambito della nostra ISKCON, sono entrate la politica e la diplomazia. Alcuni dei miei amati studenti, su cui contavo moltissimo, sono stati coinvolti in questi campi sotto l'influenza di Maya. Stando così le cose, si sono verificate alcune attività che considero irrispettose. Per questa ragione ho deciso di ritirarmi e di rivolgere l'attenzione ai libri e a niente altro. Il 31 luglio Prabhupada scrisse a Brahmananda e a Gargamuni spiegando la ragione della sua partenza per l'India. Al fine di fissare l'esempio per i miei altri studenti sannyasi, sto partendo per il Giappone, in compagnia di 3 studenti sannyasi. Benché ciò oltrepassi le mie possibilità fisiche, parto in modo che possiate apprendere qual è la responsabilità del sannyasi. Mi appello con molto fervore a tutti voi, affinché non creiate fratture nel solido corpo dell'associazione. Vi prego di operare in modo congiunto, lasciando da parte le ambizioni personali. Questo sarà di aiuto alla causa. È un'istruzione dei Veda che il maestro spirituale non sia trattato come un uomo ordinario, anche se talvolta il maestro spirituale si comporta come un uomo ordinario. È dovere del discepolo considerarlo come un essere sovrumano. Il paragone tra il soldato e il comandante, cui ti riferisci all'inizio della lettera, è molto appropriato. Noi ci troviamo sul campo di battaglia di Kurukshetra, da una parte Maya e dall'altra Krishna. Perciò i principi regolatori della battaglia, cioè conformarsi agli ordini del comandante, devono essere seguiti, altrimenti è impossibile dirigere la capacità di lotta dei soldati e sconfiggere gli elementi che si oppongono. Per favore, quindi, abbiate coraggio. Lasciate che le cose siano condotte in modo corretto per far sì che la missione possa avanzare senza intralci e uscirne vittoriosa. anche per oggi terminiamo qui la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, la quarta parte, il capitolo intitolato Una minaccia contro l'ISKCON.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Bravo.